Ave Maria, cari fratelli e sorelle che siete in ascolto di Radio Buon Consiglio, benvenuti al nostro consueto appuntamento mensile del secondo martedì del mese, dove teniamo la tavola rotonda su argomenti vari. Scusate. L'argomento di questa sera parleremo ovviamente del libro, ultimo libro, dal titolo scritto da Monsignor Nicola Bux e Guido Vignelli, dal titolo La Chiesa Sinodale, Malintesi e Pericoli di un grande reset ecclesiastico. E siamo in compagnia degli autori con Don Nicola Bux, che ringrazio per la sua partecipazione. Grazie, Don Nicola, di essere qui con noi.
Grazie a voi per l'invito.
Il professor Guido Vignelli, che appunto io proporrei di dare una tessera, diciamo, a vita per tutte le volte che è intervenuto su Radio Buon Consiglio, dandoci il suo prestigioso contributo. Grazie, Guido, per la tua presenza questa sera.
Grazie a voi della trasmissione e un saluto a tutti gli amici che ci stanno seguendo.
Allora, il libro, abbiamo detto, si intitola La Chiesa Sinodale, Malintesi e Pericoli di un grande reset ecclesiastico. Partirei con Don Bux e gli chiederei: ma quali sono questi malintesi? Può spiegarceli, magari partendo anche dalla differenza che c'è tra sinodo e sinodalità?
Beh, innanzitutto il sinodo è stato, come dire, riportato alla ribalta, come si sa, dal Papa Paolo VI, dopo il Concilio Vaticano II, per, come dire, potenziare la collegialità episcopale in una forma rappresentativa, quindi non come un concilio dove tutti i vescovi del mondo si riuniscono e deliberano su materie riguardanti la dottrina, la morale, la vita della Chiesa, bensì consultati dal Papa su temi di volta in volta stabiliti. Quindi è essenzialmente il sinodo un'assise episcopale, alla quale vengono invitati come uditori esperti appunto delle materie summenzionate, anche ospiti di chiese non cattoliche, in modo tale, ecco, da fruire, diciamo, anche del parere del Consiglio di più persone. Questa è come dire, la riproposizione del sinodo che nella Chiesa Cattolica ha sempre avuto, è vero, ha sempre avuto attuazione nelle diocesi in modo particolare, venivano anche convocati dei laici, dai vescovi, per essere ascoltati, o anche i sacerdoti per poter deliberare. È diciamo, un istituto previsto dal diritto canonico. Ecco. E, diciamo che negli ultimi anni, col pontificato di Papa Francesco, il sinodo, come dire, è andato un po' fuori dalle prerogative che precedentemente le erano assegnate, cioè ha cominciato un po' a intervenire anche su questioni, diciamo, delicate della dottrina e, sebbene, ecco, sempre un atto magisteriale del Papa con lo strumento dell'esortazione apostolica, a recepire, come dire, il desiderata del sinodo. Però credo che negli ultimi due sinodi sono state recepite le proposizioni, le proposte, anche quelle che non erano state approvate all'unanimità, sono state recepite qua talis al termine dell'assise, e questo ha portato a diversi malintesi, perché anche le proposte minoritarie che non erano state approvate dall'assemblea, come dire, sono state accettate quasi che fossero invece espressione appunto della maggioranza. Con quest'ultimo sinodo, che dovrebbe avere poi due sessioni nel 2023 e nel 2024, si è passati invece a modificare un po', con una costituzione papale, un po', ecco, non entro qui nei dettagli tecnici, la struttura per cui gli uditori sono diventati anche partecipanti con diritto di voto, e inoltre si è assegnato a questi due ultimi sinodi il tema della sinodalità, e probabilmente perché non si capisce da molti cosa sia la sinodalità, sicuramente perché, e qui esprimo naturalmente la mia opinione, perché una chiesa sinodale è molto, come dire, più vicina a quella idea di popolo che la teologia della liberazione nei decenni passati ha proposto come soggetto, diciamo, in grado di rappresentare sufficientemente la Chiesa, ma ripeto, è un popolo su cui poi magari potremo discutere quali caratteristiche abbia, mettendo abbastanza da parte la fisionomia misterica della Chiesa, che è il corpo mistico di Cristo, e quindi un po' malintendendo quella immagine di Chiesa, popolo di Dio, che la Lumen Gentium ha descritto. E quindi questo è uno, forse, il malinteso di fondo, al punto che si è arrivati a dire che la Chiesa è di sua natura sinodale. Questa affermazione in realtà è contrastante con la natura della Chiesa, che sappiamo essere invece gerarchica, cioè ha una gerarchia costituita dal Papa e dai Vescovi, che deve insegnare, appunto esercita un magistero, come si dice, e poi c'è la Chiesa che è composta dai fedeli, i quali evidentemente non esercitano un magistero, ma recepiscono il magistero e sono chiamati a tradurlo con l'animazione delle realtà temporali. Questo credo che abbia generato e continua a generare una confusione sulla natura della Chiesa. Addirittura alcuni teologi si sono, è vero, affannati a dimostrare che la Chiesa è sinodale. In verità la Chiesa è solo una santa cattolica apostolica. Nel credo noi non professiamo di credere nella Chiesa sinodale. Il sinodo è un metodo, potremmo dire, che da sempre la Chiesa ha attuato per, direi, la partecipazione, soprattutto dei vescovi, al magistero del Papa, e quindi a loro volta nelle diocesi, del magistero dei vescovi con i laici, a condivisione con i laici, l'associazione dei sacerdoti al magistero episcopale. Diciamo, la Chiesa è sempre stata nel metodo, noi diciamo, comunionale. Il punto del sinodo sembrerebbe, qui concludo, che lo si sia voluto introdurre quasi per poter far assomigliare la Chiesa cattolica un po' alle chiese ortodosse e alle comunità protestanti che, come è noto, usano il termine sinodo per indicare le loro convocazioni, anche se sappiamo bene che assomigliano più a dei, soprattutto le comunità protestanti, sinodi protestanti, assomigliano più a delle assemblee, come dire, parlamentari, democratiche, dove non c'è distinzione tra il magistero e il popolo, mentre nel caso delle chiese ortodosse, che come noto hanno una struttura sinodale ma ben definita di pochi membri, diciamo, all'incirca 10-12, dove ci sono anche dei laici che partecipano all'elezione del patriarca, e quindi, come dire, è una struttura del tutto diversa da quella cattolica romana, che conosce come istanza suprema di magistero il concilio ecumenico e che però, ecco, richiede sia partecipato da tutti i vescovi del mondo e presieduto dal Papa o da un suo delegato, proprio perché deve deliberare su materia sensibile qual è la dottrina, la fede, la morale. E quindi non si può dire che la Chiesa cattolica possa, celebrando un sinodo, assomigliare a una Chiesa ortodossa o a una comunità protestante.
Ecco, fra tutte queste cose molto interessanti che lei ha detto, però mi viene di farle, di rivolgerle una domanda, e lo faccio veramente in spirito di carità. Ma se il concetto di sinodalità promuove un cambiamento della struttura della Chiesa, della sua natura, rispetto a come l'ha istituita invece Nostro Signore, ripeto, lo dico con carità, quanto è ancora veramente Chiesa di Cristo e che ruolo dovrebbe assumere il Pontefice all'interno di questa nuova assemblea?
Qualcuno ha risposto nell'ultima conferenza stampa, mi pare il cardinale segretario o il cardinale relatore, nella conferenza stampa di presentazione dell'Instrumentum Laboris, a una domanda simile hanno risposto che cammin facendo si capirà che cos'è la sinodalità. Non c'è una, come dire, definizione previa, non c'è da porsi il problema, ma cammin facendo si farà la sinodalità. Appartiene questa, direi, questa maniera allo stile impresso dal Papa Francesco col suo pontificato all'agire degli organismi ecclesiali cattolici. Tuttavia non può non lasciare dubbiosi circa l'esito ultimo di una tale impostazione, perché se si dice che il sinodo è sulla sinodalità, è vero, ragione vuole che si capisca innanzitutto cos'è questo tema sul quale si è chiamati a discutere, è vero, ma probabilmente questo appartiene ad un processo simile alla prassi marxista che cercava di, come dire, non di mettere in discussione la teoria, i principi, noi diremmo la dottrina, no? Bensì di farla slittare, di farla evolvere, è vero, direi pure di farla cambiare, senza accorgersene, cammin facendo. Non so se rendo l'idea. Naturalmente in questa maniera si evitano diciamo disquisizioni sui principi, è vero, cioè in partenza si mette da parte la materia che sarebbe da contendere, evidentemente da chiarire, e in questa maniera si può più facilmente, è vero, far passare quanto sta a cuore su aspetti oggi molto discussi, penso a uno tra tutte, alla benedizione delle coppie di persone dello stesso sesso, oltre che, ripeto, al concetto stesso di sinodalità, per non parlare di altre delicate questioni dottrinali, senza però discuterle, che semplicemente praticandole, come dire, approvandone la prassi o magari lasciando fare a questa nazione, a questa conferenza episcopale nazionale piuttosto che a quell'altra, in modo che poi alla fine si possa dire: beh, l'hanno fatto loro, perché non lo facciamo anche noi?
Ecco, siamo però proprio nel pieno di una contraddizione evidentissima, perché mentre la sinodalità dovrebbe far pensare a qualcosa che parta dal basso, in realtà poi scopriamo che ci sono degli obiettivi già prefissati che si vogliono raggiungere, quindi parliamo di sinodalità per contraddirla.
Ah, ma guardi, il principio della contraddizione, attenzione, non il principio di non contraddizione, ma il principio di meglio, il principio della contraddizione, non della non contraddizione, è un po' la cifra di questo pontificato. Non lo dico io, lo dicono esperti che lo studiano, e ci sono stati interventi in materia, per cui facilmente ci troviamo dinanzi ad affermazioni uguali e contrarie. Purtroppo, cosa le posso dire? La massa, diciamo, la massa acritica ha poca dimestichezza con la ratio, con la logica, quindi nemmeno se ne accorge di tale contraddittorietà. È vero, o magari se ne accorge piano piano, diciamo così, quando la cosa diventa clamorosa, e quindi, come dire, si può lasciar scivolare meglio determinati cambiamenti, determinati presupposti ideologici, ecco, proprio confidando nell'acquiescenza, diciamo, di quel resto di popolo di Dio che ancora segue con attenzione queste questioni, è vero, in modo che poi si possa tranquillamente dire: ah, ma il sinodo ha approvato questo, ah, ma ormai dobbiamo aprirci a queste cose, e così via.
Sì, dopo torniamo ancora su questo argomento. Intanto, Guido, chiedo a te: con la sinodalità si va verso una sorta di democratizzazione della Chiesa, ma perché la Chiesa invece non può essere una società democratica, ma deve essere una società gerarchica?
Ma questa rispondere a questa domanda è facilissimo, o perlomeno era una volta facilissimo, perché si descriveva la Chiesa non come una semplice comunità di gente che, per esempio, prega assieme, ma la Chiesa è una, fin dall'inizio, per volontà del suo fondatore divino, cioè nostro Signore Gesù Cristo, la Chiesa è una società vera e propria, anche se è una società religiosa e soprattutto è una società soprannaturale. In altri termini, è una istituzione che non ha origine umana, anche se è composta ovviamente da uomini, ed è guidata su questa terra come chiesa militante da uomini, chiaramente, ma è una società in realtà religiosa e soprannaturale, come è stata voluta e fondata da Gesù Cristo stesso. Quindi questo è oggi necessario ribadirlo, perché purtroppo anche nei testi di carattere religioso si tende a presentare la Chiesa come una società religiosa, o meglio, una comunità religiosa, diciamo meglio, di gente che si riunisce perché ha qualcosa in comune. Ha in comune delle convinzioni, delle regole da seguire, dei riti, qualcuno aggiunge dei miti anche, e quindi ha in comune anche dei capi che guidano questa comunità. In realtà non è genericamente così. La Chiesa è una vera e propria società, una società una volta si diceva perfetta, nel senso che ha in sé tutte le caratteristiche e le qualità, le capacità per ottenere il fine che si propone e che è, come sappiamo, la santificazione delle anime, anzi prima ancora la gloria di Dio sulla terra e la santificazione delle anime di conseguenza. E questo è un po' il punto dolente che è implicito fin dall'inizio in tutta questa faccenda e che aumenta la confusione e gli ondeggiamenti di cui parlava prima Padre Bux. Si tratta proprio della definizione di Chiesa, questo è l'aspetto preoccupante. È come se, per fare un esempio, per quanto riguarda la Repubblica Italiana, venisse messa in discussione la Costituzione fondativa. Poi, di fatto, in realtà, è messa in discussione perché si tratta di semplicemente di invenzioni e espedienti umani, in realtà. Ma qui si tratta della Divina Costituzione della Chiesa. E questo è un punto molto importante perché è in radice, secondo me, della questione. Difatti, se la Chiesa viene intesa non come una istituzione divino-umana e non come una società vera e propria, società di salvezza, ma se viene intesa semplicemente come una comunità in cui dei fedeli si radunano per conoscere, discutere, approvare, decidere qualche cosa in vari campi, campi religiosi, e allora rimaniamo nel settore puramente non solo umano, come è ovvio, ma anche nel campo che oggi si direbbe democratico, perché a questo punto una comunità di questo tipo non ha nessun obbligo fondamentale verso il suo divino fondatore, o perlomeno può riconoscere certi obblighi, ma può anche posporli ad altri, metterli fra parentesi, dimenticarli. E questo è un grosso guaio, perché a questo punto, come nelle democrazie parlamentari, la legge del numero viene a prevalere. Cioè è vero, giusto, santo, ciò che la maggioranza dei partecipanti decide che lo sia. Ora, siccome nel sistema sinodale che è in preparazione i partecipanti tendono ad essere tutti sullo stesso livello, perché ricordiamoci che il sinodo radunerebbe non solo i vescovi uniti al Papa, ma radunerebbe anche esperti, diciamo così, quindi una sorta di implicita senato tecnocratico, diciamo così, e unirebbe anche i fedeli. Per esempio, nei sinodi diocesani si prospetta che tutti i partecipanti della vita diocesana apparterebbero, che appartengono a quella diocesi, dovrebbero partecipare e anche con diritto di voto, perché a questo punto in democrazia non si possono fare discriminazioni, non si può dire tu puoi partecipare, votare, decidere, ma tu no. E questo varrebbe anche, secondo alcune proposte, per esempio, se non ricordo male, proprio dell'Episcopato tedesco, varrebbe anche per chi non è cattolico, anche per chi è ateo. Per il fatto stesso che vive nella diocesi, magari partecipa in qualche modo alla vita religiosa di una diocesi, avrebbe diritto di non soltanto di essere ascoltato, attenzione, ma diritto di partecipare nel senso proprio del termine, quindi di votare e quindi in qualche modo di decidere. Questo verrebbe a far perdere alla Chiesa non solo la caratteristica fondante di vera e propria istituzione e società perfetta, ma anche la caratteristica di società gerarchica. A questo punto la Chiesa sinodale non sarebbe più una società gerarchica, ma eventualmente una società democratica nel senso che oggi si dà questa parola.
Ecco, peccato poi che si dimentica che il più grande crimine della storia sia stato commesso su una decisione a base democratica, con la condanna di un innocente, nostro Signore Gesù Cristo, e con la liberazione di un assassino, Barabba. Ma vorrei sapere ancora, Guido, rispetto a quanto dicevamo prima con Don Bux, tu condividi il fatto che e questa presunta riforma della Chiesa sia una sorta di strategia per raggiungere obiettivi già prefissati e che quindi in realtà non ha niente a che vedere con un potere decisionale attribuito, diciamo così, alla parte più bassa della Chiesa, quindi al popolo di Dio?
Questo è un altro aspetto molto preoccupante. Quello precedente che ho descritto prima e di cui ha parlato anche Don Bux riguarda proprio la definizione di Chiesa. Questo invece è un aspetto che riguarderebbe il funzionamento di una Chiesa sinodale che si vuole preparare. E anche qui si finisce nell'ambiguità perché una Chiesa sinodale nel senso aperta a tutti, partecipata da tutti e così via, condivisa da tutti. Una chiesa di questo tipo sarebbe una chiesa, diciamo, sostanzialmente democratica, a funzionamento più o meno parlamentare. Però noi sappiamo bene la politologia, ma anche l'esperienza, per esempio italiana, ci fa ben capire, ci ha fatto capire da almeno un secolo o due da questa parte, che le democrazie parlamentari in realtà non sono semplicemente espressione della volontà popolare e nemmeno della volontà della maggioranza del popolo. Adesso, senza tirar fuori le famose a suo tempo analisi di studiosi come Vilfredo Pareto, Roberto Michels, Gaetano Mosca, che dimostravano che ogni repubblica democratica, anche parlamentare, in realtà è governata da una oligarchia, cioè da un gruppo ristretto di persone che per vari motivi, per il potere che per esempio già hanno in radice, sono in grado di controllare lo stesso Parlamento. Per non parlare dell'esecutivo, del potere esecutivo di uno Stato. E quindi in realtà la democrazia, così come non l'abbiamo conosciuta, si può giudicarla positiva o negativa, ma in realtà è una forma di occulta oligarchia. Poi questa oligarchia può essere composta da gente per bene, brava, competente, ma abbastanza spesso, noi sappiamo, è composta dalla gente più maliziosa, più abile, più furba, anche più ingannevole, abile nel, per esempio, manipolare il consenso, è una delle grandi scienze dell'opinione pubblica, no? Che regna in regime democratico. Questo è un problema che si viene trasferito alla Chiesa, cioè se la Chiesa cominciasse a funzionare così, in questi termini, allora noi avremmo teoricamente una chiesa pletorica che racchiude tutti, una sorta di grande immenso parlamento in cui tutti dicono la loro, inviano le opinioni, le loro proposte, come hanno fatto anche in occasione di questi ultimi sinodi. Però in realtà quello che poi viene recepito, discusso seriamente, valutato e deciso, è in realtà quasi sempre l'opinione e i progetti di poche persone che di fatto comandano anche in un'assemblea ecclesiale, in una grande assemblea ecclesiale, comandano perché? Perché o hanno già in radice il potere, per vari motivi, buoni o cattivi che siano, oppure perché hanno una competenza, sono fra i pochi che hanno competenza per poter capire e decidere su questi temi, che spesso sono difficili. Oppure semplicemente sono le persone maneggione, come si dice oggi, che sono in grado di manipolare l'opinione pubblica, dare un'apparenza di apertura, di democrazia, di partecipazione a tutti, ma in realtà hanno un fine ben preciso e muovono in questa direzione. Questo non contrasta con quello che diceva prima Padre Butz riguardo al primato della prassi, perché primato della prassi sulla dottrina di carattere marxista, perché è esattamente questo, cioè il primato della prassi di come che sostanzialmente sistematizza, usa i metodi, tutti i metodi che possono in questo contesto ottenere consenso, pilotarlo per ottenere dei certi risultati e poi portare a compimento questo discorso. Prima si parlava appunto di primato della prassi, voglio ricordare che un grosso personaggio oggi dimenticato, si chiamava Edward Bernstein, è stato il fondatore di quella che noi chiamiamo socialdemocrazia, che ha dominato e domina in parte tuttora l'Europa, specialmente nel nord. Il motto di Bernstein era semplicemente questo: il fine è nulla, il movimento è tutto. E questo si traduce in termini ecclesiali con quest'altro slogan che è circolato e circola. L'importante è avviare processi, mettere in moto questo procedimento, è la macchina sinodale, la gioiosa macchina da guerra sinodale, lo potremmo dire, facendo riferimento a un famoso slogan della sinistra. Poi, dove si arriverà? Beh, questo o non lo vogliono dire perché non sarebbe gradito ai fedeli, al comune fedeli, oppure non lo possono dire perché semplicemente non sanno nemmeno loro stessi dove andranno a finire.
Eh beh sì, a me dà la sensazione che questo primato della prassi sia in fondo una sorta di risposta accettabile da dare, appunto per nascondere poi in realtà una precisa volontà di ottenere determinati obiettivi. Questo è, mi sembra che sia un po' la chiave di unione delle due cose, dei due interventi che avete fatto, appunto Don Books e poi il tuo. Grazie Guido per il tuo contributo. Don Books, io vorrei tornare ancora una volta su quelle questioni un po' oscure di contraddizioni, no? Perché se la sinodalità è un'apertura alla democratizzazione, diciamo con essa poi anche al dialogo, no? Che è stata una delle parole chiavi di questo pontificato. Non si può fare a meno di notare che qualche anno fa alcuni eminenti cardinali mossero al pontefice alcuni quesiti e dubbia, appunto per chiedere un chiarimento. Adesso lasciamo perdere la materia, no? Perché non è tanto questo l'importante, però questi quesiti non hanno mai trovato delle risposte, almeno per quello che so io, sono rimaste appunto inevase le risposte. Quindi vorrei capire, Don Books, questo dialogo nella Chiesa sinodale è soggetto al criterio dei due pesi e delle due misure, per cui per alcuni vale e per altri no?
E nel frattempo i dubbi e le domande sono aumentate e io prevedo che tra poco verranno fuori altre. Ma d'altronde, guardi, la contraddizione viene proprio dall'esperienza degli organismi di partecipazione parrocchiali che mai come in questi ultimi anni sono entrati in crisi, parrocchiali e diocesani, vari consigli pastorali, presbiterali, eccetera, registrano sempre numerosissime assenze. Probabilmente in Germania non è sempre così, perché lì vengono pagati i partecipanti e quindi in qualche maniera, come si dice, comandano anche sui vescovi, perché in Germania c'è la figura del cosiddetto operatore pastorale, che hanno portato anche da noi in Italia, con la differenza sostanziale che in Germania sono pagati e quindi chiaramente, è vero, hanno un peso anche sui vescovi, e i vescovi stessi non riescono, come dire, a scrollarsi di dosso. È un po' una cosa simile a quando furono istituiti i diaconi permanenti, in cui si discusse se i diaconi permanenti dovevano avere uno stipendio come ce l'hanno i preti. Si accorsero che sarebbero andati in fallimento e quindi ovviamente i diaconi permanenti si pose come condizione che dovevano avere un lavoro loro proprio. Va da sé che questi organismi, per funzionare, questi organismi partecipativi, hanno bisogno di responsabili, operatori, non dico a tempo pieno, ma quasi. La qualcosa è pressoché impossibile. Quindi io prevedo una, se non immediatamente, l'entusiasmo della, vedo un fiasco generale. Ho saputo che in consultazioni, diciamo, preparatorie al sinodo, avranno in tutto consultato 500.000 persone. Beh, voi ditemi cosa sono 500.000 persone sull'anagrafe dei battezzati in Italia. Ma perché? Ma perché se è vero che ormai la base imponibile dei battezzati, come dire, praticanti, si è ridotta all'incirca intorno al 10%, beh, insomma, il resto, il conto, lo sappiamo fare tutti. Quindi è davvero da materia su cui riflettere, ma anche perché l'affermare che la Chiesa è sinodale significa inevitabilmente mettere in ombra la natura gerarchica della Chiesa e quindi il ruolo giuridico, anche non solo spirituale, docente, è vero, santificante, dei vescovi a cui sono associati i sacerdoti, ma anche la giurisdizione. E voglio vedere cosa succederà se sarà rivendicata la partecipazione alla giurisdizione, che come è noto è al potere.
Io ho difficoltà di linea, non so se Don Bux ha terminato, perché non riesco più a sentirlo. Non riesco più a sentire Don Bux, quindi vado avanti.
Ma possiamo rispondere che nella Chiesa c'è sempre stata una partecipazione variegata, cioè non è che scopriamo la partecipazione. Pertanto non c'era bisogno di premere su una trasformazione in senso assemblearistico, qual è quella che comunque si prospetta, della Chiesa stessa.
Ecco, io ho avuto qualche momento di perdita di linea, però nel complesso il discorso è stato chiaro e vorrei ancora chiederle, Don Bux, ma questa sinodalità della Chiesa, oltre probabilmente ad avere una radice, tra virgolette, ecumenica, no? Con questo avvicinamento alla Chiesa ortodossa, ha anche qualche altra causa? Per esempio, voglio dire, non c'è in gioco anche qui una certa mancanza di giudizio critico da parte dei vescovi nei confronti di questa tendenza alla sinodalità? Sembra che sia venuto meno appunto questo, e ciò favorisce in un certo senso questo processo. Lei non trova? Allora, non sento nulla, quindi passo avanti con Guido. Guido, dimmi un po' se questa tendenza alla democratizzazione nella Chiesa ha avuto dei precedenti storici. Non si sente più.
Bisogna aprire il microfono. Il microfono è chiuso.
È vero, avevo chiuso il microfono perché temevo ci fossero delle interferenze. Dicevo che sì, come l'amico professor Circelli mi ha chiesto, in realtà la prospettiva di una chiesa, fra virgolette, sinodale, nel senso che è stato prima delineato, non nasce dal nulla. Ha dei precedenti storici o dei tentativi, se vogliamo, anche storici, in diverse epoche, con diverse modalità e con diversi risultati. Prima è stato accennato alla finalità probabilmente ecumenica di una riforma sinodale della Chiesa, cioè cercare di inserire nella Chiesa quella forma di partecipazione locale e temporale, diversa nel tempo e nello spazio, che è caratteristica delle chiese cosiddette ortodosse. Ma potremmo anche fare l'esempio di delle chiese protestanti. Naturalmente le chiese protestanti non sono nate esattamente con queste caratteristiche, ma poi col passare del tempo, storicamente, perdendo le chiese protestanti dal 1500 in poi, non sono mai riuscite a trovare una unità di dottrina, ma neanche una unità di governo, diciamo così, un'unità operativa, e quindi sono diventate non una sorta di antichiesa cattolica, ma una galassia di sette separate dalla Chiesa cattolica, che a poco si sono gestite come tante comunità laiche. Perché poi gradualmente hanno perso anche il loro aspetto religioso, hanno perso l'aspetto giurisdizionale, ovviamente quello sacramentale, e così via, e sono diventate in molti campi una sorta di comunità religiosa autogestita, che ha il pastore a capo eventualmente, ma il pastore è semplicemente un coordinatore delle proposte, delle decisioni prese dall'assemblea sinodale, appunto, protestante. Poi però ci sono stati anche dei tentativi fatti dentro la Chiesa cattolica. Il più clamoroso fu il sinodo di Pistoia, o il falso sinodo di Pistoia, o conciliabolo di Pistoia, che ebbe alla fine del 1700 un carattere tipicamente giansenista, e che fu poi dopo smentito e condannato dalla Chiesa, esattamente da Papa Pio VI, se non ricordo male. Ed è interessante perché il promotore del sinodo di Pistoia era il vescovo appunto di Pistoia, con altri suoi collaboratori, ed era un tentativo di riforma sinodale all'interno della Chiesa. Poi ci sono stati anche altri espedienti, esperimenti, diciamo meglio, venuti dal di fuori, come il tentativo della Rivoluzione Francese di crearsi una Chiesa cattolica, fra virgolette, interna alla Repubblica Giacobina, mediante la costituzione civile del clero. Quindi la costituzione divina della Chiesa veniva sostituita dalla costituzione civile del clero. Praticamente il clero con i vescovi in testa diventava una sorta di protettorato e di assemblea che eseguiva sostanzialmente le decisioni delle politiche dei rivoluzionari al potere. E così via, col tempo anche il cattolicesimo liberale tentò una riforma della Chiesa, che allora si definiva latitudinaria, condannata da Papa Pio IX. Latitudinaria, oggi è un termine che non si usa più, vuol dire semplicemente che la vita della Chiesa cambia secondo del tempo e dello spazio, ma per vita della Chiesa non si intende soltanto, che so, alcune decisioni concrete, provvedimenti, metodi di governo, no, si intende proprio anche la liturgia, la morale e il dogma, che possono cambiare, secondo dei tempi e della geografia, perché devono corrispondere alle cosiddette esigenze popolari. Infine, c'è stata l'esperienza modernista, anche questa fallita, questa è più famosa se vogliamo, che era sulla stessa linea, e un tentativo che fu condannato da San Pio X con l'enciclica Pascendi, e il modernismo prevedeva anche una nuova concezione di Chiesa. È molto interessante a questo punto, fa riferimento alle parole di uno dei capi modernisti, l'italiano Ernesto Bonaiuti, il quale diceva: noi non riusciremo mai a far diventare la Chiesa moderna e democratica semplicemente intervenendo dall'esterno. Dovrà essere un movimento di opinione e un movimento di rivoluzione interna della Chiesa, movimento fatta, guidato dalla gerarchia stessa. Questa convinzione non è nemmeno originaria di Buonaiuti, ma è originaria in realtà del movimento cattolico liberale, e particolarmente in Italia di Vincenzo Gioberti, perché Buonaiuti non fa altro che riprendere quello che era il sogno e il progetto di Vincenzo Gioberti, cioè fare la rivoluzione dentro Roma, ma con Roma, e usando l'autorità di Roma.
Grazie Guido. Don Bux, riprendo la domanda che l'avevo fatto in precedenza, sintetizzandola. Che ruolo ha in questo processo verso cui sta andando la Chiesa l'incapacità da parte dei vescovi di dare un giudizio critico sulla sinodalità?
E paradossalmente il ruolo della prova che la sinodalità non sussiste, perché non è nient'altro che un'accettazione prona di un'idea, diciamo, papale. Quindi, come dire, in certo senso, come si dice, si morde la coda. Serpente, quindi la risposta è questa. Ma guardi, d'altronde, se è vero che magari in qualche maniera la sinodalità ortodossa, senza essere assolutamente né conosciuta né compresa adeguatamente, la si vuole in qualche maniera recepire e imitare, mutatis mutandis, è sotto gli occhi di tutti la paralisi della sinodalità ortodossa. Pensate che il 7 giugno scorso ad Alessandria d'Egitto si è riunito il cosiddetto sinodo delle chiese ortodosse, si fa per dire, è la commissione paritetica cattolico-ortodossa, quella che diciamo così porta avanti il dialogo. Bene, almeno 5 o 6 chiese ortodosse, tra cui la grande chiesa di Mosca, di Russia, non hanno partecipato, per cui il documento che hanno approvato manca di sinodalità. E quindi gli ortodossi sanno molto bene che La sinodalità è molto pericolosa, proprio perché esercita una sorta di veto, cioè o tutti o niente. Ora, le chiese ortodosse sono 14, riferendomi a quelle, diciamo, di rivenienza bizantina, lascio da parte le antiche chiese orientali, sono 14. Più di una volta, anzi direi quasi mai, hanno potuto convenire in unum e approvare un documento approvato da tutti. Ecco perché la sinodalità è molto pericolosa. Naturalmente, nel momento in cui ci si blocca per la mancanza di membri del sinodo, si dice, beh, va bene, eravamo la maggioranza. Gli ortodossi non lo dicono, perché contraddirebbero la natura del sinodo. Ma da noi cattolici, che veniamo invece da una cultura, diciamo così, democratica, lo si direbbe subito. D'altronde basta vedere come funzionano i consigli pastorali, i presbiterali. Si va avanti a maggioranza e spesso sono maggioranze e minoranze, perché la buona parte dei membri eletti e anche di quelli nominati, molto spesso non c'è, non va, perché è subentrata una stanchezza di questi, direi, di queste riunioni, perché così sempre accade. Per non dire poi che la sinodalità paralizza l'autorità del primus, cioè di colui che dovrebbe avere l'ultima parola. Io non dimenticherò mai due incontri avuti ad Istanbul, uno con il patriarca ancora vivente Bartolomeo e l'altro col patriarca armeno di Istanbul, che è uno dei patriarchi più importanti di quello bizantino ortodosso, perché la comunità armena di Istanbul è molto grande, mentre quella greca è piuttosto piccola. Bene, il patriarca armeno mi disse, al termine del nostro colloquio, una bravissima persona, purtroppo defunta, il patriarca Mutafian, mi disse: guardi padre, voi avete un papa il quale a un certo punto dice l'ultima parola e la discussione è chiusa. Noi invece abbiamo un papa per ogni chiesa e quindi da noi nessuno ha la parola fine, la parola finale. Quindi immaginate che cosa sono i sinodi orientali. Quanto invece al patriarca Bartolomeo, lui mi disse: guardi che il sinodo può anche distruggere la Chiesa. La ragione qual è? È che il diritto di voto dei membri diventa spesso un veto, per esempio, sull'elezione del patriarca. E quando il patriarca viene eletto, coloro che l'hanno votato, è chiaro che esercitano un'influenza tale per cui il patriarca non è del tutto libero di decidere quello che vuole, perché deve far piacere a quelli che lo hanno votato. Purtroppo credo che questa è una, è solo uno degli aspetti critici della sinodalità, su cui tutti faremo bene a stare attenti.
Cioè il
Non
rischio di
dimentichiamo.
perdere, anche la più minima unità e trasformare la Chiesa in una nuova Babele.
Esatto, perché nella Chiesa spesso si confonde l'unità e la comunione. Ora, l'unità viene da uno, e quindi vuol dire convergere in uno. Deve esserci uno che rappresenta l'unità, uno che fa l'unità, uno che dice l'ultima parola. Perciò Gesù ha messo a capo della Chiesa Pietro. La comunione invece è il collegio, la collegialità, se volete la conciliarità, va bene, ma che non può evidentemente essere identificata con l'unità, perché l'unità si raggiunge non magicamente, ma perché c'è uno che la rappresenta, anzi, uno che ha la responsabilità personale. Papa Benedetto XVI, nella sua visita al Patriarcato Ecumenico, sottolineò proprio questo, la responsabilità personale del Papa, personale, non rappresentativa appena, personale. Ecco perché nella Chiesa Cattolica le istanze sono due. Il primato del Papa, che ha una responsabilità unica e quindi può anche decidere da solo. E l'altra istanza è quella del Collegio Episcopale, che può decidere ma solo in unità col primato, non da sé. Può discutere, può approfondire, ma non può decidere senza il primo. Proprio perché la struttura della Chiesa voluta da Gesù è questa. Ecco quindi perché noi parliamo di malintesi e di rischi che, a nostro giudizio, come abbiamo scritto nel libro, sottintendono una voglia, diciamo così, di rivoluzione, è vero? Speriamo di no, ma io sono convinto che il Signore farà come alla Torre di Babele, confonderà le lingue e rimarrà a metà.
Ecco, quindi ricordiamo ancora il titolo del libro di Don Nicola Bux e Guido Vignelli, La Chiesa sinodale, malintesi e pericoli di un grande reset ecclesiastico, con la prefazione di Stefano Fontana, un altro eminente personaggio della cultura cattolica, un filosofo. Il libro è edito da Fede Cultura, siamo durante l'estate, quindi un'ottima occasione per poter leggere un libro nel tempo libero e di vacanza. Vorrei sapere se ci sono domande, altrimenti concludo io con un'ultima domanda ai nostri ospiti, se ci sono domande dallo studio. Dunque, vediamo un po' se riesco a leggerla. Tra l'altro, dice Gian.a, tra l'altro, se fosse veramente un sinodo, dove sono tutte le voci dissenzienti della tradizione? Ecco, giustamente non ci sono. Inoltre, che ci fanno dei laici al prossimo sinodo? Ecco, insomma, una domanda, se vuole può rispondere Don Bux brevemente, che siamo comunque verso la fine.
Per quanto riguarda la seconda domanda, abbiamo più o meno risposto, abbiamo detto che diciamo il diritto di voto dato ai laici chiaramente snatura il sinodo, che non è più sinodo dei vescovi, e sebbene sia uno, almeno finora, un organo consultivo del Papa, e quindi il magistero del sinodo in genere era propositivo, ma il Papa poi lo assumeva o assumeva quello che riteneva giusto per farne un documento tipo l'esortazione post-sinodale. Ecco. Quindi è chiaro che un grande punto interrogativo si delinea su un sinodo dove i laici hanno diritto di voto. Va bene, quindi vedremo cosa succederà. Quanto invece alla prima domanda, certamente. Io sono però fiducioso che alcuni dei membri nominati di sicuro, o quelli però eletti non saprei del tutto, perché non conosco molti dei nomi apparsi nell'elenco, ma almeno alcuni certamente faranno udire la voce della tradizione.
Ecco, mi dicono dallo studio che ci sono altre domande, se volete passarle le giriamo ai nostri ospiti. Ecco, allora, quest'altra domanda dice: la sinodalità è di Mino Bellar, la sinodalità è un processo storico secondo la dialettica hegeliana marxista. Guido.
Sì, è stato già è stato già detto prima, anche se non abbiamo prima parlato della dialettica hegeliana, ma di quella marxista, ma siamo sempre lì. Cioè, è la convinzione, anzi la presunzione, che la verità nasca magicamente dallo scontro, diciamo, di varie opinioni, tutte uguali, tutte ammissibili, e che magicamente così producono a un certo punto la verità. Ma anche, ma visto che qui si parla non tanto di verità quanto di governo della Chiesa, il discorso si ripete, perché l'unità è appunto una realtà, come diceva prima Don Brooks, molto importante. Non a caso la prima caratteristica di Dio stesso è quello di essere uno, è anche trino evidentemente, ma la prima caratteristica è quella di essere uno, come dice il famoso comandamento, ascolta Israele, eccetera. Il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno. Ma l'unità è anche un dono di Dio, proprio perché è una partecipazione di questa perfezione divina, quella di essere uno. Uno vuol dire anche essere integro, coerente, quindi non conflittuale, non dialettico. Mi dispiace che recentemente anche Papa Francesco ha tentato di proporre un'idea di un Dio conflittuale al proprio intimo, come se ci fosse una conflittualità tra le tre persone divine della Trinità, o addirittura una conflittualità interna a ciascuna delle tre persone. Ma in realtà Dio è, proprio perché è uno, è coerente, non conflittuale e quindi armonico. Nella vita concreta di ogni società, non solo della Chiesa, ma di ogni società, il governo non può nascere semplicemente dal confronto delle decisioni. Se ci sono più proposte e vengono prese più decisioni, nessuna di queste andrà in porto, a meno che non ci sia un intervento esterno, per cui a un certo punto un'autorità superiore dice: no, io dico che è così e si fa così. Però a questo punto non è più, come si diceva prima, democratico, non è più neanche sinodale. A questo punto è un intervento esterno. Ma questo ci conferma che anche il metodo di governo cosiddetto sinodale non potrà funzionare, almeno a lungo termine, ed è contrario addirittura allo stesso buon senso che Dio paternamente e provvidenzialmente ci ha dato per poter distinguere ciò che è sensato da ciò che è insensato, non ha proprio senso, e questo lo può fare ogni fedele nel suo ristretto campo, con le sue capacità, anche se non ha studiato teologia.
Ecco,
Io
intanto devo
vorrei aggiungere a ciò che dice Guido in risposta a questa domanda, che recentemente ho letto, anche perché lo dice l'Instrumentum Laboris, che lo spirito comporrà le tensioni e le diversità quasi magicamente. E questo ricorrente, diciamo, il ritorno allo Spirito Santo, a un presunto ruolo dello Spirito Santo, per cui uno dice: ah, lo Spirito mi ha ispirato questa idea, può far passare le peggiori nefandezze, evidentemente. È noto invece che la Chiesa Cattolica è sempre rifuggita da questa idea hegeliana, ma oserei dire ancora prima gioacchinita, diciamo, per riprendere Gioacchino da Fiore, di un'azione dello spirito che si muove nella Chiesa a prescindere dall'azione del Figlio. Ora, questa è una cosa eretica, cioè lo Spirito Santo non può fare nulla che vada contro l'insegnamento del Figlio. Questo fa parte del dogma trinitario. Quindi sostenere che lo Spirito Santo debba comporre dialetticamente anche le questioni contrapposte va contro lo spirito di verità, tra l'altro, che è un altro degli attributi dello Spirito Santo. Ecco, risponderei così all'amico che intelligentemente già ha scoperto qualcosa sotto sotto.
Ecco, grazie. Buon Bux, c'è anche un altro nostro ascoltatore che ci invia un documento di Leone XIII, il quale appunto ci dice, scrive, per questo Gesù Cristo invitò tutti i mortali presenti e futuri a seguirlo come salvatore e capo, e non solo come singoli individui associati e uniti insieme realmente e di cuore, tanto da formare una moltitudine, un popolo giuridicamente costituito in società, e uno per l'unità di fede, di fine, di mezzi e di gerarchia. Allora, grazie al nostro amico che ci ha dato questo contributo.
E dottor Ciceli, senza risalire a Leone XIII, queste cose le dice la Lumen Gentium. Ecco perché io ho menzionato all'inizio che non basta presentare la Chiesa nell'immagine di popolo di Dio, ma anche in quella di corpo mistico, cioè il corpo unito a Cristo che è il capo. E questo l'ha, come sappiamo, illustrato sapientemente Pio XII nella sua enciclica Mystici Corporis, e poi naturalmente il Concilio Vaticano II nella Lumen Gentium.
Benissimo, grazie per la precisazione. Ancora Mino Bellar ci dice: ho letto il vostro libro, mi pare che siate tutti d'accordo su tutto eccetto sulla causa e la soluzione. Don Bux esclude che la causa della crisi sia anche il Vaticano II. Per lui è la causa è la cattiva ermeneutica di esso. Per il professor Vignelli la causa è anche nello stesso Vaticano II, poiché quel concilio ha fatto propria la condanna a Nouvelle Théologie. Per Don Bux la soluzione è la giusta applicazione del Vaticano II, mentre per il professor Vignelli è il ritorno alla teologia della tradizione. Ho capito bene? Ha capito bene?
Allora, il Concilio Vaticano II è un atto solenne di magistero che fa parte del dogma dell'indefettibilità della Chiesa. Se un cattolico dice che il Concilio Vaticano II, per esempio, è errato, è sbagliato, mette in discussione la indefettibilità della Chiesa, e questo non può essere per il principio di non contraddizione. Quindi, se poi invece uno dicesse alcuni documenti del Concilio, magari quelli che non sono dogmatici, sono di natura più, come dire, contingente, ma questo è avvenuto in tutti i concili. Quindi nessuno di noi si ricorda più di documenti dei primi concili, evidentemente. Come è noto, anche il Concilio Vaticano II ha avuto dei documenti dogmatici, dei documenti, dei decreti e delle dichiarazioni. Va da sé che il grado di autorità di questi documenti è via via inferiore in natura della loro, ecco, proprio della loro statura, della loro natura. Quindi Papa Benedetto XVI ha spiegato molto bene che c'è stata un'interpretazione dei media del Concilio che non corrisponde al Concilio dei Padri. Quindi io rimando al discorso che Papa Benedetto fece nel 22 dicembre del 2005, in cui magistralmente spiegò come va capito l'ultimo Concilio Vaticano II.
Grazie Don Bux. Guido, vuoi aggiungere qualcosa?
Posso solo aggiungere che il nostro amico è riuscito a leggere qualche cosa che nel nostro libro non c'è, perché almeno io non ho avuto la presunzione né di stabilire le radici prossime della riforma sinodale all'interno del Concilio, né le soluzioni che esulano totalmente dalla mia competenza, non da quella di Padre Bux, ma dalla mia certamente, perché non sono un teologo ma uno studioso di storia della Chiesa, della dottrina sociale della Chiesa. Però certamente è chiaro che c'è stato un processo che è da studiare, dalla sinodalità come era stata prevista dalla Lumen Gentium, poi c'è stata alla fine un nuovo modello di sinodalità che non è per niente chiaro e che comunque si sta tentando di imporsi. Quanto alla soluzione, poi, beh, veramente qui, non essendo io né profeta né figlio di profeti, come si diceva una volta, non me la sento di dare nemmeno una prospettiva di soluzione. Quello che è certo è che, così come viene presentata e programmata oggi, la Chiesa sinodale non potrà funzionare, quindi diventerà una sorta di Babele, oltretutto della quale tutti propongono, tutti decidono, ma nessuno è responsabile di quello che ha deciso e ha fatto. Questo è un po' il problema concreto che ci troveremo ad affrontare. Sono anch'io convinto, come Don Bux, tuttavia, che la Divina Provvidenza non abbandonerà la Chiesa, anche la Chiesa proprio istituzionale, gerarchica, a questa ondata che rischia di inquinarne addirittura la Costituzione fondamentale. Penso anch'io che certamente ci saranno degli interventi, certamente dall'alto, ma io spero anche dal basso, cioè dal popolo di Dio, o per dir meglio, da quella che una volta si chiamava la pars valentior, cioè le persone più informate e capaci e soprattutto zelanti, che metteranno sull'avviso del pericolo e proporranno delle vere soluzioni.
Allora, un'ultima domanda da parte dei radioascoltatori. Come spiega Monsignor Bux che giganti della Chiesa come Santi, quindi San Gaetano Thien o Gian Pietro Carafa, abbiano riformato la Chiesa e il suo clero senza applicare il concetto di sinodalità?
Semplicemente perché il concetto di sinodalità non appartiene alla natura della Chiesa. E quindi diciamo che è un aspetto che può servire al suo funzionamento, ma uno sguardo sinodale possiamo averli tutti noi, intendendo il sinodo, l'etimo greco di cammino insieme, però attenzione, in una stessa direzione, cioè non un cammino insieme a casaccio. Va bene, ma per fare questo non c'è bisogno di un sinodo, evidentemente. Basta vivere l'appartenenza ecclesiale nei modi propri a ciascuno stato di vita, direbbe San Francesco di Sales, per cui lo stato del chierico non può essere quello del laico, lo stato del monaco non può essere quello del sacerdote e così via. Quindi sono pienamente d'accordo con chi ha esteso la domanda, perché sì, i santi sono i migliori attuatori della riforma della Chiesa. Non c'è bisogno di strutture particolari. Diceva San Carlo Borromeo, per rimanere tra i santi, e lui se ne intendeva di riforme, come sappiamo. Interno le energie per rigenerare, non ha bisogno di escogitare delle particolari novità, come dire, strutturali. Purtroppo oggi c'è questo demone dell'attivismo che crede nel fatto che se non si fanno delle cose nuove, noi siamo dei rigidi, siamo degli arretrati, degli indietristi, eccetera, eccetera. Non è affatto vero, perché la tradizione, per sua natura, è un verbo, la tradizione, che è un verbo di movimento, vuol dire passare di mano in mano, trasmettere qualcosa dall'uno all'altro, questa è la tradizione. È un verbo di movimento, non è un verbo museale, come qualcuno crede erroneamente. Quindi noi cattolici siamo nello stesso tempo dei amanti della tradizione e nello stesso tempo degli innovatori, perché il termine novus significa l'ultima cosa che io assumo di tante altre precedenti. Io dico mi metto un paio di scarpe nuove, non significa che io non ho mai messo scarpe in vita mia, è l'ultimo paio di scarpe che metto, e quindi il novus è in continuità con le precedenti paio di scarpe. Ecco perché tradizione e innovazione vanno insieme. Un cattolico, basta dire che è cattolico, non c'è bisogno che si definisca tradizionalista o progressista, che sono categorie un po' politiche. Cattolico, come dice il mio grande amico Vittorio Messori, è et. Quindi sia la tradizione sia la novità, per il semplice fatto che noi con la Chiesa camminiamo nel tempo e andiamo anche a offrire la salvezza di Cristo, non certo alla generazione di due secoli fa, ma a questa generazione.
Bene, Don Bux, però non possiamo terminare la trasmissione senza che lei ci dica come possiamo agire oggi per difendere la Chiesa istituzionale dal riformismo sinodale.
Allora, io penso che dobbiamo agire innanzitutto potenziando il giudizio che abbiamo. Dato che si parla molto di discernimento, il discernimento in greco si chiama krisis, dal verbo greco crino, che vuol dire appunto discernere, vagliare. San Paolo dice vagliate tutto e trattenete ciò che vale. Quindi questo è il primo modo, non appena di partecipare alla sinodalità, ma di partecipare alla vita della Chiesa e alla vita del mondo. Vagliare tutto e trattenere ciò che vale, come se dovessimo dotarci di un setaccio. D'altronde lo ha detto Gesù. Gesù lo ha detto in occasione della guarigione del cieco nato alla piscina di Betesda, quando i farisei lo accusavano, negavano addirittura l'evidenza del cieco che era da sempre nato, e invece volevo dire alla piscina di Siro e non a quella di Betesda, per chi conosce Gerusalemme sono due località diverse. Ecco, il cieco, dice Gesù ai farisei e non solo a loro, è per un giudizio che sono venuto nel mondo. In greco giudizio si dice crisis, ento crisis, io sono venuto nel mondo, perché coloro che non vedono, vedano, e quelli che dicono di vedere, diventino ciechi. Non dimentichiamo questo, Gesù è un giudizio, prima ancora di venire per il giudizio finale, egli è il giudice, nel senso che chiunque dinanzi a lui deve prendere una posizione, o gli dirà sì, o gli dirà no. Pensate, persino Papa Giovanni XXIII, nel discorso di apertura del Concilio Vaticano II, disse questa celebre frase, disse il problema del mondo è sempre lo stesso, essere con Cristo o essere contro Cristo. Andatelo a leggere quel discorso di apertura. Quindi il problema è sempre quello, la posizione nostra di fronte a Cristo. Egli con la sua verità con la sua persona è un giudizio per noi, lo ha già fatto il giudizio su di noi nel momento in cui noi gli abbiamo detto sì o no, oppure facciamo ni un po' sì, un po' no. Noi già, come dire, esercitiamo, assumiamo questo giudizio. Quindi nel sinodo, nella Chiesa, non bisogna avere paura della crisi, cioè del giudizio. È un cattolico, sa fare quest'opera di discernimento, di vaglio, meglio, come dice San Paolo, vagliate tutto, trattenete ciò che vale. E allora, facendo questo, a prescindere se parteciperemo alle sedute, ci inviteranno o non ci inviteranno, questo è un fatto totalmente secondario. Io personalmente rifuggo molto dagli assemblearismi, quindi, ma è un mio fatto caratteriale, diciamo così. Però, ecco, credo che chiunque possa e debba esercitare un giudizio e con dolcezza, con spirito di mitezza, come il nostro Signore, deve comunicarlo.
Bene, grazie ancora a Don Bux e a Guido Vignelli per aver partecipato a questa trasmissione. Grazie ancora a voi amici che ci avete seguito fino a questo momento. Abbiamo un po' forato io allora, ma l'argomento era molto importante. Voglio ricordare ancora una volta di comprare il libro Nicola Bux e Guido Vignelli, La Chiesa Sinodale, Malintesi e Pericoli di un grande reset ecclesiastico. Ormai abbiamo bisogno di formarci su testi che guardino i fattori di ogni giorno con uno spirito critico. Non ci sono molti punti di riferimento in giro, quindi non lasciamoci sfuggire questa occasione. Leggiamo appunto il libro edito da Fede e Cultura. Ringrazio le suore per aver permesso questo collegamento e auguro a tutti una santa serata. Ave Maria.
Ave Maria. Grazie.